Va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Bernati.
Pronto? Buongiorno. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. In questo giorno che è il Natale, perché questa festa che celebriamo della Annunciazione di Maria, questo quadro evangelico in cui si descrive che Dio attraverso un angelo appare a Maria e la invita a diventare la madre di suo figlio, la Madonna accetta: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E in questa festa quindi Gesù nasce nel grembo, nel cuore di Maria, come ciascuno di noi. Fra 9 mesi esatti è Natale, il 25 dicembre, oggi è il 25 marzo. E quindi ecco perché la Chiesa, la morale cristiana lotta perché anche dal primo istante che c'è la vita nel grembo di una mamma, questa vita è vera, anche se non è ancora formata completamente. E oggi, in questa Natale, che è nel grembo di Maria, ecco, voglio soffermarmi un po' a fare qualche sottolineatura in questo Natale nel grembo di Maria, in questa festa dell'Annunciazione, una bellissima festa. In questo giorno in cui il Papa ci ha invitato a partecipare a quello che lui farà questa sera alle 18:30 a San Pietro, l'atto di consacrazione al cuore di Maria, soprattutto la Russia e l'Ucraina che sono in lotta, che sono in guerra. E dice il Papa, una lettera che ha scritto ad ogni sacerdote: caro fratello, è trascorso quasi un mese dall'inizio della guerra in Ucraina, che sta causando sofferenze ogni giorno, sofferenze più terribili a quella martoriata popolazione, minacciando anche la pace mondiale. La Chiesa in quest'ora buia è fortemente chiamata a intercedere presso il Principe della Pace e a farsi vicina a quanti pagano sulla propria pelle le conseguenze del conflitto. Li vediamo ogni sera alla televisione questi drammi. Dice il Papa: sono grato in questo senso a tutti coloro che con grande generosità stanno rispondendo ai miei appelli alla preghiera, al digiuno e alla carità. Accogliendo anche numerose richieste del popolo di Dio, desidero, dice il Papa, affidare in modo speciale alla Madonna le nazioni in conflitto. Soprattutto oggi, 25 marzo, solennità dell'Annunciazione, in cui la vita nasce, la vita di Gesù nasce nel grembo di Maria, e purtroppo tante vite si spengono in questa terribile guerra. Intendo compiere una solenne atto di consacrazione dell'umanità, cioè chiedere al Signore di entrare nell'animo, attraverso l'intercessione di Maria, di entrare nell'animo delle persone responsabili della Ucraina e della Russia e di tutto il popolo russo e di tutto il popolo ucraino, ma anche in ciascuno di noi. Quindi dice il Papa: poiché è bene disporsi a invocare la pace rinnovata dal perdono di Dio, esso, questa consacrazione, avverrà nel contesto di una celebrazione della penitenza che avrà luogo nella Basilica di San Pietro alle ore 17. L'atto di consacrazione è previsto per le ore 18:30. Vuole essere un gesto, dice il Papa, della Chiesa Universale, che in questo momento drammatico porta Dio, attraverso la Madre Sua e nostra, il grido di dolore di quanti soffrono e implorano la fine della violenza, e affida l'avvenire dell'umanità alla Regina della Pace. Dice il Papa, vi invito dunque a unirsi a tale atto nella giornata di venerdì 25 marzo, cioè oggi, a riunire i sacerdoti, i religiosi, i fedeli alla preghiera comunitaria in luoghi sacri, così che il popolo santo di Dio faccia salire in modo unanime e accorato la supplica alla sua madre. Questa supplica che noi qui celebreremo oggi, nelle varie ore che ci sarà, noi qui a Cesate alle ore 21, nelle altre chiese, altri orari, a Roma, come abbiamo già detto, alle ore 18:30. Potremo vedere su SAD 2000 questo atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia e della Ucraina. Vorrei soffermarmi, proprio perché è una bellissima festa, è il Natale, oggi è Natale nel grembo di Maria, non in una capanna come sarà il 25 dicembre, ma nel grembo di Maria nasce Gesù, proprio perché lei si è resa disponibile a nascere. Si faccia di me secondo la tua parola. E allora ecco qualche riflessione su questa festa. Nel 1969 si è inaugurata la grande basilica dell'Annunciazione a Nazareth. Io l'ho vista diverse volte, e in questa grande basilica c'è una piccola grotta che era il luogo dove Maria era in preghiera e è intervenuto Dio attraverso un angelo. Allora, me l'ha insegnato il Cardinal Martini, l'angelo non è che sia sempre, come lo fanno i pittori, una persona umana con delle ali, viene rappresentato così di solito, no? In un modo anche semplice, tutti lo possono comprendere, ma l'angelo può essere un'ispirazione, può essere un sentimento che ci nasce nel cuore, può essere un esempio di una persona, la quale, diciamo così, è l'angelo che attraverso il suo esempio ci manda una indicazione, un suggerimento. E quando noi diciamo che tutte le persone hanno un angelo, l'angelo di Dio, che sia il mio custode. Cioè c'è una particolare presenza di Dio, come avviene, ciascuno ha un suo modo, avviene attraverso un'ispirazione che nasce dal di dentro, avviene attraverso un esempio che vede fuori, che una persona compie, lo vede attraverso delle riflessioni che fa, una preghiera, sente un'indicazione. Ebbene, ed è bello pensare che la Madonna in preghiera e sente nel suo grembo, sente nel suo cuore questa indicazione, perché si valorizza così, non è stato un elemento esterno che gli appare. Se anche noi vedessimo una persona che vola con le ali, un angelo, diciamo così, come viene raffigurato, saremmo lì a contemplare, no? Ma è più bello pensare che tutto è avvenuto nel grembo, nel cuore di Maria. Lei comprende, sta pregando, comprende che ha un'ispirazione, che Dio la vuole madre di suo figlio. Non una cosa normale, come può essere per tante donne che desiderano essere mamme, no? Pensate, madre del figlio di Dio. E la Madonna rimane un po' turbata, lei che si sentiva l'ultima, io sono la serva, in dialetto di Saronno, io sono di Saronno, io sono la tapina, l'ultima. Madonna, la Madonna si riteneva così, una serva, una tapina, una donna che non contava nulla. E si meraviglia che proprio a me, che sono una tapina, Dio mi ispira, mi dice, mi suggerisce, mi chiede se voglio diventare la madre di Gesù, suo figlio. Questa è la grande... La Madonna arriva con la famosa frase: sia voluntas tua, sia fatta di me secondo la tua parola. E in quell'istante, per virtù dello Spirito Santo, nasce nel grembo di Maria il Signore Gesù. Dopo 9 mesi nasce a Betlemme in una caravanserraglio, era un magazzino dove alloggiavano i cavalli delle carovane che erano in viaggio e si fermavano in questa stalla, diciamo così, e non c'era posto per loro, dice il Vangelo. Gesù e Maria, che erano in viaggio per andare a iscriversi al censimento dove loro erano nati. Ecco, siamo a questa chiesa in cui c'è ancora questa grotta in cui Maria sente questa ispirazione, in cui nasce Gesù nel suo grembo. Questa basilica ha inglobato nel suo interno tutte le reliquie delle chiese precedenti, la chiesa della crociata monumentale e di quella bizantina. E soprattutto nella sinagoga giudeo-cristiana portata alla luce dall'archeologo francese Bellarmino Bagatti. Questa piccola chiesa sinagoga era costruita su un luogo ricordato certamente da tutti nei primi decenni del cristianesimo, un luogo dove Maria si trovava a pregare, e lì è stato il luogo della nascita nel grembo. Poi la nascita invece alla vita, uscendo dal grembo di Maria, è avvenuto a Betlemme. Era il luogo in cui abitava Maria, dove abitava la Sacra Famiglia. Là subito si è voluto erigere come una piccola chiesa da parte dei cosiddetti fratelli del Signore, i parenti nazaritani di Gesù, i primi cristiani in assoluto. All'interno di questa modestissima chiesa sinagoga si sono identificati molti segni sul muro. Ricordiamo un segno soltanto: c'è una scritta Caire Maria, un modestissimo graffito sulle pareti che ricorda la devozione dei primissimi cristiani in quella piccola camera. Era la piccola chiesa dove Maria si trovava probabilmente a pregare e dove è avvenuto questo momento in cui l'ispirazione, che noi diciamo l'angelo, gli ha ispirato la parola di Dio: vuoi diventare la madre di Gesù? E la Madonna arriva a dire: sia fatta di me secondo la tua parola. In questa piccola grotta evocano, in quella piccola camera, il momento decisivo dell'incontro tra l'infinito e il finito, tra Dio e l'uomo. Come dicevo, su quelle pareti si leggono altre invocazioni, oltre a quella di Caire Maria, ti saluto Maria. ma in epoca posteriore sono state scritte. In questo santo luogo di Maria ho scritto, scrive un pellegrino di qualche tempo dopo. In armeno c'è una curiosa invocazione a Maria, viene chiamata Bella Ragazza, un'invocazione sui generis che è entrata poi nella liturgia armena. Il titolo fondamentale che dobbiamo dare a Maria è però quello famoso, quel famoso participio perfetto passivo che abbiamo in Luca 1,28, dice il Cardinal Martini. Ave Maria, che caritomene, noi ce lo traduciamo con Ave Maria, piena di grazia. È una traduzione che non piace molto ai protestanti, questa traduzione di quel termine lì un po' strano scritto nella lingua aramaica. Ed effettivamente non è molto felice, perché, dice Martini, dà quasi l'idea che Maria in sé sia la sorgente della grazia. Ave Maria, piena di grazia. In realtà si tratta di un passivo, un verbo passivo. O tu che sei stata riempita di grazia. Ave Maria, piena di grazia. Dovremmo dire Ave Maria, tu che sei stata riempita di grazia. Il soggetto che riempie è Dio, che in questa creatura modesta, la tapina, la serva, l'ultima, crea il suo capolavoro, il capolavoro della tenda perfetta, che è Maria, la tenda dove si mette la presenza di Dio particolare, il santuario ideale, la nuova Santa Sion, come viene chiamata in tanti salmi la Madonna. Anche qui, dice sempre il Cardinal Martini, dobbiamo badare agli elementi tipici dello schema annunciazione. L'angelo è ancora lo stesso, è Gabriele, ma ora l'attenzione cade su due dati nuovi. Il primo è la verginità di Maria, invece della sterilità. Non conosco uomo, dice Maria. Comunque si debba interpretare questa frase, essa è certamente una dichiarazione secondo cui colui che nasce nell'interno di Maria non nasce né da carne né da volere di uomo, ma nasce da Dio, come dice San Giovanni. La frase di Maria, non conosco uomo, ci porta a pensare proprio che questo frutto, diciamo, nel grembo di Maria non è dato dalla carne, non è dato dal volere dell'uomo, ma viene da Dio. E un'espressione che usa Giovanni nel suo prologo, nel suo inizio di Vangelo. I padri della Chiesa faranno un gioco di rimandi un po' curioso, diranno il grembo di Maria diventa koilon, il cielo, due parole in greco quasi uguali, ammettendo quindi il grembo di Maria diventa il cielo, ammettendo quindi che la verginità è soprattutto la celebrazione del fatto che Maria nel Cristo riceve il figlio di Dio, non il figlio di Giuseppe. Per questo si insiste molto anche su l'ombra dello Spirito che deve avvolgere Maria, come l'ombra avvolgeva il Tempio e l'Arca per una presenza che non era meramente prodotta dal desiderio dell'uomo e dai sacrifici, ecco, protagonista di tutto questo quadro, l'Annunciazione, il grembo di Maria che diventa il cielo, che diventa il santuario, che diventa la tenda per accogliere il Signore Gesù. L'ombra dello Spirito che deve avvolgere Maria come l'ombra avvolgeva il Tempio e l'Arca, per una presenza che non era prodotta dal desiderio dell'uomo e dai sacrifici. La virginità di Maria è una qualità squisitamente necessaria e cristologica, dice Martini. E ancora c'è l'altra dichiarazione. Io sono la serva del Signore, dice Maria. Io sono la tapina, l'ultima. E Martini dice, non credo che abbiamo letto prima, c'è un riferimento alla tradizione di Davide. Nel credo che abbiamo letto prima, scusate, dice Martini, c'è un riferimento alla tradizione di Davide. Cristo viene anche nella storia. È il tema dell'incarnazione, mistero dell'incarnazione, Dio che entra nella storia, Dio che si abbassa, Lui che era Dio, è sceso, si è abbassato, dice San Paolo, fino a diventare uomo. E un uomo è stato crocifisso, un uomo rifiutato, condannato. Questo è il mistero dell'incarnazione, prendere carne. Lui che era Dio stava bene là, e io dico sempre, ma chi gliel'ha fatto fare di venire giù in mezzo alle tribolazioni della nostra vita? Cristo che viene anche nella storia, mistero dell'incarnazione. Certo, nasce, egli nasce dall'ombra dell'Altissimo, non è legato ai meccanismi biologici, nasce da una vergine. Tuttavia, egli è anche all'interno di una storia, la storia del popolo di Israele. E lui è figlio di Davide, discendente di Davide, entra cioè in un itinerario che era già stato tracciato nell'Antico Testamento. E Maria risponde con una parola, il secondo elemento tipico di questo racconto. Il primo è, io sono la serva del Signore. Il secondo è, eccomi. Sono la serva del Signore, espressione sulla quale si è ricamato molto per cercare solo degli aspetti di umiltà. Certamente, io sono la serva, la tapina, l'ultima. Cosa pur vera in Maria, ma sono insufficienti, perché il momento dell'Annunciazione è il momento della comunicazione di un grande destino. Maria non ha ragione di mettere avanti solo la sua umiltà. Per accettare deve mettere avanti anche la coscienza di un mistero che in lei si compie, perché Dio agisce sulla base della sua adesione, importante questo. Vuoi diventare la madre del Signore? E Maria dice, avvenga in me quello che hai detto. Una ricchezza immensa questo quadro evangelico dell'Annunciazione. La parola serva, io sono la serva del Signore, si collega alla tradizione dell'Antico Testamento in cui servo era Abramo, Mosè, Davide. Servo era ogni profeta e persino il Messia, il servo di Yahweh viene chiamato. Chi è il servo? Il servo è colui che ha la consapevolezza di avere una missione decisiva di compiere. il servo che è in cucina ha una missione, preparare il cibo, importante. Il servo che è nella casa ha una missione, quello di proteggere i figli, quello delle pulizie. Il servo è una persona con una missione da compiere, decisiva. Nel momento dell'Annunciazione, Maria sigilla il mistero che in lei si compie, dichiarandosi consapevole di qualcosa che deve fare, qualcosa di assolutamente irraggiungibile, inesprimibile, ineffabile. Io sono la serva del Signore, ho una missione da compiere di una situazione, di una realtà assolutamente irraggiungibile per le proprie forze, inesprimibile, ineffabile. San Bernardo, in una sua omelia sul Cantico, mette in scena l'attesa, la sospensione che si crea attorno alla consapevolezza di Maria. L'angelo aspetta la tua risposta, o Maria. Stiamo aspettando anche noi, o Signora. Rispondi presto, o Vergine. Pronuncia, o Signora, la parola che terra e inferi e cielo aspettano. Apri dunque il tuo cuore alla fede, le tue labbra alla parola. Apri, Maria, il grembo al tuo creatore. Bellissima questa espressione, è di San Bernardo. Apri il tuo grembo al creatore. Ecco, colui che è il desiderio delle genti sta fuori e bussa alla tua porta, alla porta di Maria, alla porta del cuore di Maria. Alzati, corri, apri, rispondi di sì. E la Madonna si faccia di me secondo la tua parola. Sono alcune sottolineature molto belle che ho preso spunto da una meditazione del Cardinal Martini circa l'Annunciazione. L'angelo aspetta la tua risposta, Maria. Stiamo aspettando anche noi, o Signora. Rispondi presto, Vergine. Pronuncia, o Signore, o Signora, la parola che la terra, inferi e cielo aspettano. Apri dunque il tuo cuore alla fede, le tue labbra alla parola. Apri il tuo grembo al Creatore. Ecco, colui che è il desiderio delle genti sta fuori e bussa alla tua porta. Alzati, corri, apri, rispondi di sì. E allora, carissimi, terminiamo proprio con la preghiera che riassume un po' questo grande mistero dell'incarnazione, dell'Annunciazione, quindi dell'incarnazione. Dio che prende in Gesù, prende carne in mezzo a noi, nel grembo di Maria. Oggi è Natale, e se per noi Natale è significativo mangiare il panettone, anche se è un venerdì di Quaresima, mangiamo il panettone. Io l'ho preso l'altro giorno proprio per fare questo. La liturgia oggi ci invita a non celebrare la Via Crucis, ma a celebrare la nascita di Gesù. Lo auguro anche voi. Gesù viene, e una cosa che gli chiediamo tutti, di solito si dice che a Natale Gesù viene a portare dei doni. Ecco, il dono che chiediamo a Gesù è il dono della pace, soprattutto per questi popoli martoriati, anche la Russia. Quanti soldati russi, giovani della leva che sono morti, quante persone civili, bambini dell'Ucraina sono morti. allora chiediamo a Gesù il dono della pace. La pace che non è solo il non fare la guerra, ma la pace è la fratellanza. Tutti fratelli, dice il Papa, tutti fratelli e sorelle. Che il Signore ci conceda questa pace. Lo faccia nascere questo desiderio della pace nel cuore dei potenti, dei responsabili, di quelli che decidono le sorti della storia. E allora terminiamo recitando l'Ave Maria, che riassume tutto questo messaggio che ho cercato, attraverso suggerimenti anche di Martini, di proporre a voi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, che è Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi auguro una buona domenica, siamo alla quarta domenica di Quaresima, la domenica per noi ambrosiani del cieco nato, guarito da Gesù, che ricorda il nostro battesimo, perché gli dice: vai alla fonte e lavati. Ecco, noi siamo stati lavati nel giorno del nostro battesimo. A tutti auguro quindi buona domenica e buon cammino verso la Pasqua. Siamo alla quarta domenica, abbiamo già superato la metà del cammino quaresimale. A tutti buongiorno, come dice il Papa, buon pasto, buon appetito, e ricordatevi di pregare anche per me. Dice sempre così il Papa. Buona giornata.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.